martedì 1 ottobre, seconda edizione settimanale di GR Valdichiano sulle frequenze di Radio Incontri in Bio Cortona 88.4-92.8. Ai microfoni, come sempre, si trova Stefano Bertini che vi dà il benvenuto. La prima notizia di oggi arriva da Cortona. Il 6 ottobre alle ore 15.30 avrà luogo presso la Sala Medicea del Mike di Cortona un interessante incontro con Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima dell'ennesimo femminicidio avvenuto circa un anno fa. Ricordiamo come il problema dei femminicidi sia sempre maledettamente di attualità nella nostra società. L'incontro è promosso dall'Associazione Culturale Dardano Camminiamo Insieme APS, in collaborazione con la GESCI Gruppo Cortona 1 e l'oratorio Dona Frassati di Cortona. Media partner dell'evento saranno Radio Incontri in Blu e Tele San Domenico TV di Arezzo. Con Gino Cecchettin si cercherà di approfondire il tema a lui caro di come reagire di fronte ad una immane tragedia, trasformandola in una spinta al cambiamento. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia, frase questa del poeta e pittore Khalil Gibran. Domenica 6 ottobre si proverà a capire come riuscire in questo, anche attraverso le risposte alle domande che verranno poste a Gino Cecchettin, direttamente dal moderatore il professor Romano Scaramucci e dal pubblico presente. La seconda e ultima notizia di oggi arriva da Castiglion Fiorentino. Siamo al 1 di ottobre e già si parla di Natale. È già in moto la macchina organizzativa del cartellone di Natale a Castiglion Fiorentino, che vede la partecipazione attiva del centro commerciale naturale Via di Castiglion Fiorentino e della Proloco. Come centro commerciale e commercianti stiamo lavorando per le attività da inserire nel mercatino natalizio. L'interessante novità è la Torre del Cassero, una cosa unica che una volta allestita sarà il centro di tutte le attrazioni, dichiara Stefano Scricciolo, referente ASCOM per Castiglion Fiorentino. Ieri si è aperto il bando per partecipare alla manifestazione fieristica denominata la Torre di Babbo Natale e Mercatini Natalizi, per l'assegnazione delle apposite casine di legno, che saranno allestite in piazza del municipio e fornite dal comune di Castiglion Fiorentino. Le domande dovranno pervenire via mail a natalecastiglionfiorentino@gmail.com entro e non oltre giovedì 31 ottobre. La cui sottoscrizione costituisce accettazione del disciplinare della manifestazione allegato alla domanda. Nella domanda dovrà essere indicata la merceologia che si vuole esporre, corredata di 3 diverse foto. In caso di interesse per più di una casina per effettuare attività diverse, è possibile compilare una domanda per ogni casina, specificando il tipo di attività esercitata. La manifestazione ha tra le finalità la promozione territoriale, con valorizzazione delle tipicità in termini culturali, artistici, artigianali, manifatturieri ed enogastronomici. Ci saranno 14 postazioni in piazza del comune. Ma Castiglion Fiorentino non sarà solo mercatini natalizi, ci saranno anche intrattenimenti per bambini e famiglie, oltre allo storico presepe vivente. Pensare poi di utilizzare la Torre del Cassero è qualcosa di unico, spiega il vice sindaco Davis Milighetti, che in questa legislatura ha le deleghe di valorizzazione del centro storico e turismo. Sono previsti gli orari minimi di apertura, ovvero i giorni di venerdì 6, 13 e 20, e i giorni di sabato e domenica, nei giorni poi di 7, 8, 14, 21 e 22, oltre che la vigilia di Natale martedì 24 dicembre. E per oggi è davvero tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi con le loro notizie e i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 2 ottobre, per la terza edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Ieri, parlando sul tema della ministerialità della coppia, abbiamo inquadrato questo problema nella visione più generale di una ministerialità di cui si compone la comunità cristiana. Una comunità cristiana non è comunità se non è articolata in ministeri e servizi. Questi ministeri chiedono ovviamente il riconoscimento ecclesiale, anche in assenza di una vera e propria istituzione, perché il soggetto assume una nuova relazione con il noi ecclesiale, proprio in forza del compito ricevuto. Ovviamente, in tutti questi ministeri, fondamentali sono le competenze necessarie per svolgerli in modo che promuovano la vita delle persone e non la loro mortificazione. In questa varietà di ministeri ecclesiali, il ministero ordinato, che ha varie forme, episcopato, presbiterato, diaconato, e che va colto nella sua dimensione collegiale, ha il compito di ancorare tutta la varietà dei ministeri e tutta la vita della Chiesa alla radice apostolica tramite la parola, il gesto eucaristico e il servizio specifico di ciascuna di queste tre dimensioni, che potrebbe essere collegata al ministero dell'episcopo, del presbitero e del diacono. È fondamentale per mantenere la radice apostolica del vissuto ecclesiale.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati di martedì. Amici, facciamo un recap dei risultati della domenica calcistica di cui ci occupiamo. L'Arezzo è stato sconfitto in casa dalla Ternana, la Pianese e poco più tardi invece dalla Virtus Entella, anche se di stretta misura. In Serie D pareggia il Siena, il Livorno strapazza il Grosseto nel secondo tempo, gli segna 5 gol dopo essere stato lungamente in svantaggio per 2 reti. 5-2 risultato finale. I dirigenti della squadra maremmana non mi sembra che dalle interviste l'abbiano presa molto bene. Vince il Terranova Traiana battendo 2-0 la Fezzanese, vince in trasferta anche l'Aquila Montevarchi a Orvieto, pareggia il Figline ospitando il Follonica Gavorrano, pareggio anche della San Giovannese con lo Sporting Club Trestina, risultato materato proprio nei minuti finali, pareggio che sa di beffa. In vista anche della prossima trasferta che sarà appunto a Grosseto dopo la batosta, ripeto, subita sul campo del Livorno. Bene, post partita con Bonura e Calori, tra l'altro ex San Giovannese che tanti anni ha vestito la maglia del Marzocco, ma ancor prima il film della gara raccontato alla radio. Alessandro Forni.
C'è l'esordio stagionale per Genassi nella San Giovannese, è l'unica novità rispetto all'11 che ha iniziato le gare di campionato e le due di Coppa. Dal punto di vista tattico non cambia nulla, al 3-5-2 azzurro resta il marchio di fabbrica di Bonura, cui si contrappone il 4-3-3 di Calori, che qui fu suo compagno di squadra nel 2000-2001 ed è anche ex sulla panchina. È anche la prima del nuovo manto erboso dopo il restyling che ha portato alla disputa di un incontro in quel di Tavarnelle. La fase di studio dura molto nonostante una supremazia decisa da parte dei padroni di casa. Il traversone da destra di Pardera poi al minuto 21 rinnova il taccuino, l'incornata incrociata di Bocci non inquadra il bersaglio. Risponde subito dopo il Trestina con la torre in area di Ferri Marini per l'ex di turno Mencagli. Perfetta l'uscita di Berberini che guadagna anche punizione oltre a salvare i suoi ai limiti dell'area piccola. I minuti scorrono senza grandi emozioni, corner di Sabattini, debole il nuovo colpo di testa di Bocci la cui traiettoria è controllata da Fratti, ma al terzo tentativo poi Bocci sacca il vantaggio. Sabattini smista per Bargellini che è pronto al traversone, stavolta Fratti è superato dalla traiettoria in scivolata al numero 11, anticipa tutti per l'1-0 ed il suo primo gol in campionato. Inizia la ripresa, Bocci sfugge a Sensi, rotondo, non intercetta l'assist basso dalla linea di fondo. Aumentano gli spazi nella retroguardia bianconera, dopo lo shock in slalom di Sabattini la palla è per Della Spoletina che spara addosso all'estremo ospite, un pallone piuttosto semplice da massimizzare nel raddoppio. Sulla respinta poi il diagonale finale è firmato da Bargellini, Fratti neutralizza a terra. Il risultato resta in bilico anche a metà frazione quando il rasoterra è di Sabattini ed è bloccato in due tempi sempre da Fratti. L'inerzia è sempre però per il Marzocco, cambia fronte Gianassi per Pertica da poco entrato che di prima intenzione carica troppo la conclusione. Nello stesso minuto imbucata esemplare per Bocci da parte di Sabattini, ancora una volta murato dal portiere umbro, così attenzione da parte opposta al corner del Trestina. Giuliani svetta su tutti, il tentativo è troppo debole e centrale per impensierire Barberini. La situazione però fa fa prendere coraggio agli ospiti. Altro subentrato è Nuti, che col destro trova solo il fondo del campo. Anche il portiere azzurro strappa applausi al minuto numero 38, come il dirimpettaio quando vola a deviare in angolo il piazzato a mezza altezza di De Souza dopo una pregevole percussione centrale personale. All'ultimo però dei 6 minuti di recupero, il direttore assegna il penalty al Trestina per questo intervento di Lorenzoni su Ferri Marini. Inutili le proteste del Marzocco, sul dischetto Mencagli non sbaglia e fa 1-1, non c'è nemmeno il tempo di ribattere dal centro.
Al di là dei gol sbagliati, perché abbia sbagliato veramente 3 palle di gol, penso clamoroso, poi nel calcio purtroppo alle volte non fai gol, non li chiudi e, come si dice nel calcio, gol sbagliato, gol subito. Però è anche vero che poi la partita è finita, perché al 50esimo e qualche secondo c'è la palla Barberini in mano e abbiamo riuscito a piano un rigore, ci abbiamo dato modo a loro di riprendere la palla sull'invio, rimettere sta palla dentro, che è quello che facevano senza mai aver rischiato. E poi sull'ennesima palla, sta palla è passata, poi è andato su questo rigore, su una partita che direi c'è poco da commentare, c'è tanto incazzatura, però purtroppo la colpa è la nostra, perché dopo sono chiuse le partite e se non riesce a gestire certe situazioni, dopo il calcio è questo. Quindi sono 2 punti persi, più che altro mentalmente dopo bisogna ripartire e lavorare sulla testa dei ragazzi. E dopo, quindi, è quello che non è tanti punti, è perché mentalmente dopo, quando fai una prestazione del genere e non porti 3 punti a casa, però il calcio è questo, potrebbe essere più veloci e, o andare sulle corse laterali e crossare come un altro gol, e poi chiaramente una volta sbloccata poi la partita si spacca, dopo loro chiaramente il gioco forza viene un po' più fuori e si è creato quello che si è creato nel secondo tempo, per una questione più che altro tattica, senso da parte loro, quindi il problema è che dopo non si è fatto gol.
Partita difficile, si sapeva, fisica, la San Giovannese è una squadra che si chiude bene gli spazi, l'ha fatta anche oggi, e ha fisicità che ci poteva dare fastidio e ci poteva fare male. E una volta poi fatto l'1-0 è normale che la partita si è messa nelle corde della San Giovannese, noi dovevamo alzare il baricentro e la San Giovannese di contropiede di rimessa ci poteva fare benissimo il secondo gol, quindi... Per quanto riguarda loro, sicuramente il 2-0 era nelle loro corde, noi abbiamo tenuto botta, ho cambiato qualcosa, più di qualcosa, alla fine si è giocato con 4 punti senza cercare di sbilanciarsi mai, però è normale che si doveva recuperare. È venuto poi tutto all'ultimo, non all'ultimo minuto ma all'ultimo secondo, quindi che dire, io ho detto bravi ragazzi perché effettivamente abbiamo continuato a giocare, non è che abbiamo smesso, abbiamo mai demorso. Poi dopo sono partite che... Se vinci e ti pareggiano al 96esimo è normale che ci rimani male, per noi, per quanto riguarda noi invece è un segnale che abbiamo già dato domenica, abbiamo preso gol all'80esimo, si è fatto gol alla fine, quindi vuol dire che ci siamo, però non possiamo concedere, come hai detto te, troppe situazioni, bisogna avere un pochino più di tranquillità nel giocare palla e questo ci è venuto meno, non so per quale motivo, perché il campo meglio di così io a San Giovanni non me lo ricordo, e quindi niente, complimenti alla San Giovannese e complimenti ai miei per averci creduto e per essere vivi, per essere lì. Il campionato è difficilissimo per tutti, quindi indipendentemente che è la quarta giornata e si guarda sempre i punti, no? E io dico che sia noi che la San Giovannese ci siamo per giocarsela.
In eccellenza girone B, la quarta giornata vede veramente la miseria di 13 gol solo segnati, 3 risultati finiti in parità a reti bianche, 2 vittorie esterne, quella della Castiglionese sul campo del Lanciotto Campi 4-1 e quello della Collegiana a Signa per 2-1. Il resto salutiamo la vittoria della Nuova Fogliano che batte la Lastreggiana per 1-0, gol del debuttante Papa, quindi, che regala i primi 3 punti per la formazione di mister Argilli. In promozione girone C, la bellezza di 17 gol, di cui 5 segnati in Fiesole Calcio o Vicio Maggio, da salutare la vittoria delle 3 aretine, rispettivamente del Marino Mercato che vince a Torrita 2-1, quella del Montagnano all'Audax Rufina per 2-0 e la Sassovino che vince in casa battendo il Pontassieve. In prima categoria il San Quirico batte il Montalcino e consolida il primato in classifica a 9 punti, inseguito dall'Acquaviva e dal Ponte d'Albia a 7. Unica vittoria esterna, quella dell'MC Valdichiana sul campo dell'Arezzo Football Academy. E poi la vittoria del Tegoleto che batte il Lucignano per 2-0. Capolona una vittoria importante contro l'Atletico Piancastagnaio, un pareggio, una vittoria ed una sconfitta, questo è il bottino del Cortona Capocea, rispettivamente vittoria in apertura contro il Montalcino, sconfitta al campo della Miata da Badia San Salvatore e ieri un pareggio a reti bianche contro il Torregneri. In seconda categoria girone I, Fratticciola e Pratovecchio sono capoliste per aver battuto rispettivamente il Montemegnaio per 3-2 e il Pratovecchio 1-0 l'Arno Castiglioni Laterina. Sconfitte pesante per il Frata Santa Caterina Arassina 4-2 e per il Terrontola sul campo del San Marco La Sella. Bene, tutto amici, vi preannuncio per domani una trasmissione speciale dedicata al ciclismo e ai campionati del mondo su strada professionisti con Maurizio Marchesini. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 1 ottobre 2024. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con scarse schiarite durante la giornata, possibili piovigini sulle zone appenniniche settentrionali, comunque di poco conto. Minime in aumento grazie alla maggiore copertura del cielo, massime stazionarie o lieve calo, venti deboli di libeccio. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parliamo di reflusso gastroesofageo. Che cos'è il reflusso gastroesofageo? È praticamente il passaggio di acido dallo stomaco nell'esofago. Dobbiamo sapere che fra l'esofago e lo stomaco c'è un muscolo a forma circolare che viene chiamato cardias, che permette il passaggio verso il basso del cibo bloccandone il ritorno verso l'alto. Quindi questo cardias si apre quando deve fare passare il cibo dallo stomaco, dall'esofago nello stomaco, ma si chiude poi per impedire il passaggio di acido dallo stomaco nell'esofago. Quando però questo cardias non funziona bene, allora gli acidi penetrano nell'esofago, irritandone la parte interna dell'esofago e scatenando quindi i sintomi tipici del reflusso. Quali sono le cause del reflusso gastroesofageo? Innanzitutto abbiamo detto l'alterata funzione del cardias e poi l'ernia iatale. L'ernia iatale è una affezione che si trova nel 15% degli italiani e che comporta il passaggio di parte dello stomaco nel torace ed è provocata da un rilassamento delle pareti dello iato. Lo iato è quello spazio del diaframma che consente il passaggio nell'esofago. Queste sono le cause, diciamo, principali. Altre cause sono la gravidanza, l'obesità e il sovrappeso, il fumo di sigaretta, la presenza di ansia e stress ed una dieta scorretta. I cibi da evitare in presenza di reflusso gastroesofageo sono i latticini, lo yogurt, formaggi grassi e stagionati, alcune verdure come i pomodori, alcuni tipi di frutta come gli agrumi, le mele, pere, banane e ananas, prodotti da forno ricchi di burro e di olio, il cioccolato, le bevande gassate, il tè ed il caffè. Per evitare che si formi questo reflusso, bisogna avere alcuni comportamenti alimentari, cioè evitare le abbuffate, ma suddividere i pasti in 5 mini pasti giornalieri evitare di coricarsi dopo mangiato, aspettare almeno un paio d'ore e tenere la testa sollevata dal letto o innalzando la testiera del letto o dormire con due o più cuscini. Il pasto serale deve essere molto molto leggero. Evitare anche le cinture troppo strette, perché la pressione addominale eccessiva facilita la risalita dei succhi gastrici. I sintomi del reflusso gastroesofageo sono bruciore all'altezza dell'esofago, un bruciore retrosternale o dolore anche retrosternale che in alcuni casi simula il dolore dell'infarto, e praticamente una sensazione di acidità fino alla gola, e questi sintomi sono spesso accompagnati anche da una tosse cronica. La diagnosi viene essenzialmente fatta o col criterio ex iuvantibus, ossia la somministrazione di farmaci specifici antisecretivi acidi per la durata di 2 settimane, nel caso che i sintomi scompaiono, la diagnosi è confermata, oppure un altro esame di approfondimento diagnostico è l'esofago gastroduodenoscopia, che permette di visualizzare direttamente l'esofago, lo stomaco e il duodeno attraverso una sonda che contiene una telecamera ed una fonte luminosa. Vi sono anche dei farmaci che noi possiamo usare, fra cui abbiamo i farmaci procinetici che agevolano uno svuotamento gastrico più veloce, tipo il Plasil ed il Peridon, i protettori della mucosa esofagea come il Malox e fondamentali solo gli inibitori della pompa protonica e gli antagonisti dei recettori H2. Per citare alcuni nomi, per esempio il pantoprazolo, l'omeprazolo e l'esomeprazolo per quello che riguarda gli inibitori della pompa protonica e la ranitidina tra gli antagonisti dei recettori H2 e i nomi commerciali più comuni sono Ranidil e Zantac. Se il trattamento farmacologico non ottiene risultati, può essere necessario un intervento chirurgico eseguito con tecniche meno invasive con cui si provvede al ripristino della funzionalità dello sfintere gastroesofageo. Ma l'intervento chirurgico non sempre risulta risolutivo. In molti casi coloro che si sono sottoposti all'intervento devono proseguire con trattamenti farmacologici anche se a dosaggi inferiori.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.